Buonasera a tutti, benvenuti.
Buonasera.
Allora, riprendiamo il nostro cammino in queste pagine delicate e così belle di Genesi e lo riprendiamo, ricordate la prima volta il capolavoro che abbiamo ascoltato è stato quei due brani delle quattro stagioni di Vivaldi?
Sì.
Seconda o capolavoro nel secondo incontro sono stati quegli affreschi, quei dipinti, soprattutto con Michelangelo. Oggi invece un testo un po' antico, quindi un testo letterario, che ci può aiutare ad entrare un po' meglio in questa seconda pagina. Prima di leggere il testo devo dire, avete visto nelle locandine, avevo segnato primo incontro Genesi 1-2, secondo incontro 3-4, ma ho fatto tardi. L'unica cosa è che ho scoperto che abbiamo fatto bene a far così, perché non è che io quando ho preparato le locandine e gli argomenti sapevo tutto, studio man mano, leggo e cammino con voi, e effettivamente Genesi 1 è una cosa, Genesi 2-3 è un'altra cosa. Quindi stiamo andando involontariamente, o meglio, non a caso, ma da credenti crediamo che qualcuno ci guidi a capire meglio e guida tutti noi, anche me, meno male. E oggi entreremo in Genesi 2-3, cercando di capire che sono l'altra faccia di Genesi 1, non il contrario, non solo la prosecuzione, ma sono una prosecuzione che incrementa, che accresce. Quindi come? Un completamento. E siamo proprio in questo cammino. Ma leggiamo questo testo. Non avete il testo, prima lo leggo, poi cercate di orecchiare di chi può essere, a quale cultura, eccetera. Molto semplice, facile. No, perché non è un testo biblico, Isabella. Come? Sì, non è un testo biblico. È un testo di letteratura, diciamo, contemporanea o vicina al testo biblico e ci serve per iniziare ad entrare in un alveo culturale, religioso che ci aiuta. Leggo. Lode a te, Ammone Ra, che parla con la sua bocca e vengono in esistenza gli uomini, dei, bestiame, e tutti quanti i caprini e tutto ciò che vola e che si posa. Tu hai creato le regioni e gli anebu, fondate con le loro città, le fertili praterie impregnate dal Nun, per poi generare ogni buona cosa senza limite al loro numero, per essere alimento dei viventi. Tu sei valido come un pastore che li sorveglia per sempre ed eternamente. I colpi sono pieni della tua bellezza, gli occhi stanno fissi in te e il timore di te è sopra di ognuno. I loro cuori sono rivolti a te perché tu sei buono in ogni tempo. L'umanità vive del vedere te. Tutti dicono ti apparteniamo, il forte e il debole in una sola compagnia. I ricchi come i poveri ad una sola voce e ogni cosa ugualmente. La tua dolcezza è nei loro cuori, tutti quanti. Non c'è corpo privo della tua bellezza. Non dicono forse le vedove, tu sei nostro marito? E gli orfani, sei nostro padre e nostra madre? I ricchi portano vanto della tua bellezza e i poveri adorano il tuo volto. Si volge a te il prigioniero, ti chiama chi è malato. Il tuo nome proteggerà il corpo di chiunque è solo. Salvezza e salute per chi naviga sulle acque, liberandolo dal coccodrillo. Un buon ricordo nel momento dell'affanno perché libera dall'attacco della febbre. Tutti entrano alla tua presenza per supplicarti. Le tue orecchie sono aperte per ascoltarli e far loro del bene. Nostro Ptah, che ama il suo mestiere, pastore che ama le sue mandrie. Che cultura, grazie. Cultura egiziana. Testo del 1600 avanti Cristo. Da che cosa abbiamo capito che era egiziano?
Amon-Ra.
Coccodrillo. E l'ultima cosa anche, Ptah. Che è questa parola che crea, che dà vita, che infonde la vita. Vedete, questo testo è appunto un testo, una lode, chiamata proprio la lode ad Amon-Ra, il più grande dio, il dio sole, quindi il dio che governa, diciamo, il pantheon egiziano. Ma come avete visto, ci sono delle unioni con il nostro modo biblico di chiamare Dio, per esempio pastore, colui che crea e vivifica, colui che attraverso la parola chiama resistenza alle cose,
padre.
Nella madre e padre, marito degli orfani, dei deboli, pensate, il custode dei più derelitti, dei più di coloro che hanno bisogno. Questo ci deve servire per, prego. Certo, assolutamente. Gesù è appunto lui stesso ha preso tutta l'eredità dell'Antico Testamento. E quindi, se ricordate, il fatto che Dio sia padre e che soccorre orfani, vedove, poveri, stranieri, è una delle caratteristiche di Dio più predicata da parte dei profeti. E Gesù raccoglie tutta questa eredità, portandola poi a questa sublimità del Padre, non più chiamato solo Padre in questa forma un po' formale, scusate, ma chiamandolo Babbo, Papà, Abba. Quindi, certamente, ho letto questo testo e l'ho letto da un libro che già l'anno scorso vi avevo detto che potrebbe essere utile, anche se un po' costoso, certo, L'ambiente storico-culturale delle scritture ebraiche, che aiuta a vedere come ci sono tante altre culture, tanti altri testi, e la Bibbia non è proprio una cattedrale nel deserto. Cioè, non è che tutto ciò che c'è scritto nella Bibbia è tutto originale, ma se fosse così dovremmo preoccuparci. La Bibbia ha preso da altre culture, ha accolto, ha trasformato. Ricordate quel principio che ho detto l'altra volta di Padre Scà? Anche nella scrittura e anche nella tradizione, cioè nella trasmissione della scrittura e della fede, niente si crea, niente si distrugge, ma tutto si trasforma. Le tradizioni vengono pian piano aggiornate, attualizzate, comprese, ridette, riproposte. Allora, oggi entriamo in Genesi 2. Quindi, l'altra volta, ricordate, abbiamo terminato con Genesi 1 e abbiamo visto come era un grande inno Genesi 1, un vero e proprio straordinario inno. Ricordate, ci siamo fermati tanto a guardare tutte le caratteristiche, i ritmi, le parole, le ripetizioni. E siamo arrivati, se ricordate, all'ultima parte che abbiamo dovuto fare un po' velocemente, ma abbastanza nota, la parte sul sabato, sul settimo giorno. Ricordate, abbiamo detto, seguendo un po' questo autore André Venin, prima di lui padre Beauchamp, che il sabato è l'esperienza di un Dio che si mette un limite. Ricordate questo? Un Dio che sceglie di mettersi un limite, non perché non possa andare oltre, non perché non è onnipotente, ma proprio questa onnipotenza è da lui gestita, dicendo: io la mia onnipotenza la so tenere a freno. Quindi so scegliere un giorno per riposare, per non fare, e non mi sento inutile, cosa che antropologicamente e forse anche da credenti potrebbe essere utile da ripensare. Settimo giorno non come giorno di inutilità, perché non si fa, ma il giorno in cui diventano compimento tutte le cose fatte, trovano senso le cose fatte. E ricordate, abbiamo trovato un altro limite in Genesi 1, non più datosi da Dio, ma che Dio ha dato all'uomo, che era il mangiare, la dieta. Ricordate? Poteva mangiare solamente gli alberi, i frutti degli alberi e l'erba che produce seme. Ricordate questa distinzione, non ci ritorno. L'idea appunto non era quella di fare un uomo vegetariano, ma di dire all'uomo: attenzione, non sei uno che può fare il battitore libero, tu sei custode degli animali. Ricordate, questo ce l'avevamo fermato, sei guida, e nessun pastore si sogna di distruggere il suo gregge, altrimenti è lui stesso che perde la sua identità. Perciò all'uomo, in Genesi 1 abbiamo visto, non si distrugge niente, non esiste l'idea della morte, non esiste l'idea che qualcuno può uccidere l'altro, può dominare sull'altro attraverso l'uccisione. Ricordate questo? Bene, entriamo in Genesi 2. Quindi, se avete Bibbia, oggi uso questi fogli perché mi devo un po' aiutare. Genesi 2, partiamo subito da un raffronto tra Genesi 1 e Genesi 2. Genesi 1 era il nostro mondo? Vi siete riconosciuti in Genesi 1? Sì? Dove tutto è perfetto, dove basta una parola, non esiste il male, non esiste la morte, non esistono dolori, non esiste sopraffazione. Questo è il nostro mondo?
Magari.
Infatti, Genesi 1 è posto, abbiamo detto, come perla iniziale. È, come dire, non ciò che c'era prima, ma ciò che, come dicevamo qua davanti, spediamo. È ciò che ci piacerebbe. È il programma narrativo dell'intera scrittura. Cioè, un Dio che viene ascoltato, un uomo che è fatto a immagine di Dio e si raffronta con Dio e che è rappacificato con il creato. Questo è il nostro, credo, il desiderio di chiunque. Chi è che non desidera un mondo come quello? Cioè un mondo in cui non esista la morte, non esistano uccisioni tra di noi, non esistano vendette. Ma l'autore immediatamente ci fa vedere Genesi 2, un mondo che sarà un po' più reale, un mondo in cui forse ci ritroveremo un po' di più. E andiamo a vedere questo mondo. Da chi è stato scritto Genesi 2? Ricordate, vi ho detto, questo lo dobbiamo dire, spero di non annoiarvi, ma questo lo dobbiamo dire. Genesi 1:11, se ricordate, abbiamo detto, è stato rimesso insieme, ristrutturato da questo famoso autore sacerdotale, cioè un autore durante l'esilio babilonese ha raccolto le tradizioni di Israele e le ha messe insieme strutturandole. Genesi 2, Monsignor Giglio si ricorderà sicuramente nel fare la, e anche chi ha studiato scienze religiose o teologia si ricorderà che Genesi 2 invece era attribuita all'autore Yavista, perché mentre in Genesi 1 Dio è sempre chiamato col nome generico Elohim e quindi un po' vago, in Genesi 2 è chiamato Adonai Elohim o Yahweh Elohim, perciò è stato attribuito a questo autore. Di che periodo era l'autore Yavista? L'autore Yavista è del periodo salomonico, davidico-salomonico, cioè undicesimo secolo avanti Cristo. Si diceva sempre, questo è il testo più antico, mentre il testo di Genesi 1 è il testo più moderno. Oggi la critica, non tutta la critica esegetica, ma ormai un forte ramo della critica esegetica del Pentateuco, in italiano abbiamo questo libro che poi durante la pausa vi invito a guardare, a vedere, scritto da Federico Giuntoli, un esegeta, sacerdote piuttosto giovane, una quarantina d'anni forse neppure, e lui ha raccolto, è l'esponente maggiore in Italia, più famoso, di un nuovo pensiero su Genesi 2 e non solo. Cioè, si pensa che Genesi 2 non sia stato scritto da un autore yavista dell'undicesimo secolo, ma che sia stato scritto da un autore post-sacerdotale, quindi successivo a Genesi 1, post-sacerdotale del VI secolo avanti Cristo. Quindi, subito dopo l'autore sacerdotale, c'è questo autore post-sacerdotale. Come si differenziano i due autori? L'autore sacerdotale è l'autore che, come abbiamo detto, si trovava in esilio a Babilonia. Ricordate questo, giusto? Stava in esilio, era una scuola di pensatori, di teologi, di sacerdoti, quindi di persone addentro a questo rapporto Dio-uomo antropologico-teologico, che accolgono la tradizione babilonese di alcuni miti e appunto la attualizzano per il popolo di Israele. Al ritorno dall'esilio, questi autori non sono molto ben visti dal popolo che era rimasto nella terra. Faccio un esempio. Pratico. Fino alla reimmissione o alla istituzione dello Stato di Israele ci stavano i palestinesi in Palestina, gli arabi, non solo, c'erano anche i cristiani, però diciamo i palestinesi per differenziare, va bene? Con la istituzione dello Stato di Israele, che cosa è stato deciso? Gli israeliti, gli ebrei che avevano la terra vengono rimessi nelle loro terre. Mettiamoci dalla parte di chi stava lì. Ve ne siete andati, ci dispiace molto tutto quello che è successo, però non ci siete più. Adesso noi per secoli stiamo coltivando la terra, abbiamo rifatto le nostre case, abbiamo fatto evolvere l'agricoltura. Perché voi ci prendete la terra? Ma perché noi ci eravamo qui da prima? Questo è successo durante il ritorno dell'esilio babilonese, identico. Quelli che stavano a Babilonia erano stati esiliati, tornano e dicono: anche noi vogliamo la terra, anzi, noi comandiamo su questa terra. Addirittura sono loro a ricostruire il Tempio di Gerusalemme. La gente che era lì dice: no, allora se lo dovete ricostruire, lo vogliamo ricostruire anche noi. Esdra e Neemia, Zorobabele, per chi ricorda questi libri, dicono: no. Ciro ha dato a noi questa idea. Quindi pensate, siamo in un periodo in cui tra fratelli, tra uomini dello stesso popolo, alcuni che sono ritornati, altri che erano rimasti, iniziano le grandi difficoltà, difficoltà reali. Non per niente Caino e Abele è stato scritto in questo periodo. Non per niente il primo fratricidio simbolico è stato scritto in questo periodo, proprio per far stare attenti questi personaggi. È stato redatto, rimesso insieme. Allora, siamo in questo periodo. Io questo ve lo volevo dire perché era necessario capire come mai ci sono moltissimi riferimenti ai miti babilonesi in Genesi 2. Se l'autore è del 1000 avanti Cristo e sta in Israele tranquillo e pacifico, cosa gliene importa, scusate la dozzinalità, cosa gliene importa di richiamare i miti babilonesi, come vedremo? A un autore invece che si trova a Gerusalemme e che sta redigendo un testo di confronto con Genesi 1, sta facendo vedere che il mondo di Genesi 1 è bellissimo, ma viviamo in un mondo un po' diverso, un mondo un po' più reale, con difficoltà, allora è necessario tenere conto della cultura del suo tempo, cioè la cultura del VI secolo a.C. Quindi questo ve lo lascio appunto come suggestione, soprattutto per chi è più appassionato di critica letteraria e di critica storica. Ma non solo. La comprensione del testo deve partire da questo. Deve partire dal capire perché l'autore ha così tanti riferimenti, e vedremo alcuni. Io non avevo mai avuto in mente che potessero essere così forti, spero che insieme possiamo gustarli, ai miti babilonesi e capire come vengono attualizzati. La bellezza dei nostri autori è che prendono le tradizioni, ma poi cambiano loro il significato, danno un senso che è veramente molto più profondo di ciò che avevano. Bene. Vado, siccome ci sono delle persone nuove, devo dire, i nostri testi, come abbiamo già detto, hanno il carattere, il genere letterario del mito. Lo abbiamo già detto, è uscito un documento proprio a maggio 2014, non so se l'altra volta l'ho portato, della Pontificia Commissione Biblica Ispirazione e Verità della Sacra Scrittura, in cui percorre tutta la Sacra Scrittura cercando di capire qual è il grado di verità e di quale verità si parla, e allo stesso tempo qual è la caratteristica di ispirazione dei testi, e ha anche un capitolo su Genesi 1-2. e afferma appunto che questi testi sono mitici, cioè sono del genere letterario mito, cioè sono racconti, non favole, non racconti inventati per bambini, ma, se posso fare l'esempio più tipico, il mito di Edipo. È avvenuto? Boh, ma non ci interessa che sia avvenuto o meno. Se è avvenuto in un secolo o è avvenuto in un altro, non ci interessa. Perché? Perché l'utilità, per esempio, del mito di Edipo è per ognuno che lo legge. Cioè, come dice gran parte della psicologia, forse credo, mi pare, partita da Freud, ma non solo, il mito di Edipo è una fase, è utile per la lettura di una fase umana, di una fase della crescita, di un rapporto tra, per esempio, genitori e figlio, tra uomo e donna, tra ambito femminile e ambito maschile. Ma a nessuno viene in mente, ma è una favoletta? È un raccontino per bambini, Edipo? Spero di no. Siamo d'accordo che non è un raccontino per bambini? Sì o no? Per niente. Anzi, tanto che il mito di Edipo deve essere letto un po' da adulti. Anzi, è utile leggerlo sempre dopo quel periodo in cui questa dinamica psicologica, dinamica antropologica avviene, proprio perché uno capisca. Il racconto del mito per la letteratura sapienziale e anche la letteratura sapienziale biblica non è un qualcosa che è avvenuto un tempo, ma che continua ad avvenire, grazie, che continua ad avvenire. Il fratricidio, anticipo, il fratricidio di Caino e Abele ci è utile per sapere che cosa è successo a Caino e Abele? Conoscete, scusate se faccio questa domanda, non c'è bisogno che rispondiate, conoscete un fratello che ha ucciso suo fratello? Ne avete mai sentito parlare nella vostra vita? Un fratello che ha ucciso una sorella? Una sorella che ha ucciso... È un racconto che ci aiuta a capire, ad entrare nella dinamica, e arriviamo anche Caino e Abele, a entrare nella dinamica del rapporto tra fratelli. E chiedo agli sposati, qual è la persona con cui litigate di più nella vostra vita? Perché? L'ha detto mia mamma, marito. Perché? Perché la persona che abbiamo qui a fianco è la persona con cui cozziamo di più, lo direi anche alle suore. Una religiosa litiga di più con la religiosa che ha nello stesso monastero o quella missionaria che si trova in Africa? No, quella missionaria no. È normale. E allora, vedete, questi racconti vogliono dare il gusto dell'attualità, cioè dell'esperienza umana che entra in rapporto con Dio e che vive alcuni meccanismi che sono continuati, sono ripetuti. Chi ha scritto questi racconti è un sapiente che sapeva scrivere i proverbi. Un proverbio, che cos'è? È il distillato dell'esperienza umana legata all'intelligenza. Il primo proverbio che vi viene in mente?
Rosso di sera.
Rosso di sera, bel tempo si spera. Questo, grazie, va bene. A me veniva tanto fare il catalato, ma non c'è niente a scuola. Rosso di sera, bel tempo si spera. È solo un detto così che fa ridere? No. Ha questa forma proverbiale ritmica, ma nella sapienza, nell'esperienza, ogni volta che di sera si vedeva il cielo rosso avveniva questo. Il nostro autore è un sapiente, uno che ha guardato l'umano, ha guardato il rapporto con Dio, ha controllato se stesso in questo rapporto, ha guardato la sua civiltà, guardato le civiltà vicine e ha cristallizzato un racconto. Ultima domanda ed entriamo nel racconto. Durante Genesi 1 c'era qualche giornalista affacciato alla finestra che prendeva appunti? No. Genesi 2 c'era una cinepresa che ha ripreso ciò che è stato fatto? No. Questa è una domanda, so, retorica, fatta apposta, ma vi chiedo di tenerla sempre a mente per evitare di cadere e di rimanere invischiati nel labirinto della storicità, che non ci è utile. Nella lettura credente non è utile. Prendetela con le pinze, questo sto un po' esagerando, ma ci capiamo. Non è utile sapere se una cosa è avvenuta tal giorno o tal altro. Quelle sono cronache. Nella nostra vita, se io vi dovessi chiedere una qualsiasi esperienza di vita, signora Maria, quando si è innamorata di suo marito, mi interessa di più che mi dica il 17 giugno 1954 alle ore 20:47, oppure mi interessa di più che mi racconti qual è stato il rapporto, qual era la dimensione, qual era... Benissimo, non vado avanti. Andiamo, due miti non li facciamo, li facciamo dopo al massimo. Entriamo direttamente in Genesi 2, quindi per chi ha la Bibbia, Genesi 2:4. Nelle Bibbie in genere, credo anche quella di Gerusalemme attuale, c'è una divisione, se vedete c'è un sottotitolo. Il sottotitolo in 2:4 è la formazione dell'uomo e della donna, oppure qualcosa del genere, vero? 2:4, avete trovato? E qualcuno che ha qualche titolo diverso?
La prova della libertà.
Prova della libertà, benissimo. Questa è come il paradiso. Il paradiso, benissimo.
Racconto per lei.
Il giardino e la colpa. Guardate, dove lo avete? Guardate le Bibbie. Dove avete questo titolo? 2:4b. Sì, sì. No, no. Sì. Volevo 2:4b, vero? 2:4a e sopra. L'hanno messo che fa parte del racconto precedente, giusto? Posso chiederle di leggere 2:4a.
Queste le origini del cielo e della terra quando vennero create.
Benissimo. Secondo gli autori, qua termina il primo racconto e con 2:4b inizia il secondo. Mi fermo solo un attimo per appunto perché gli autori oggigiorno dicono questo e mi interessa per creare un po' di sensibilità anche nel valutare, nell'avere un po' di senso critico su questi sottotitoli. Questo titolo, vedete, queste sono le origini, è una formula che crea la spina dorsale. Ci siamo tutti? C'è qualche cosa? Aiutateci, se ci sono delle difficoltà, aiutateci, eh? Ok, questo titolo, queste sono le origini di qualcosa, in ebraico dice Vele Toledot, cioè questa formula, Vele Toledot, cioè queste sono le Toledot, che sono a volte origini, a volte discendenza, a volte significa generazioni. Questa formula è la spina dorsale del libro di Genesi. Tanto che, per chi ha voglia, li dico così rimangono sia nella registrazione che sia chi vuole poi andare a leggere, compare 10 volte questa formula nel libro di Genesi. Compare qua, in 2:4, e sono le origini del cielo e della terra. Poi compare in 5:1, e si parla, questo è il libro della discendenza, cioè delle Toledot di Adamo. Compare in 6:9, e questa è la discendenza, le Toledot di Noè, e si descrive tutta la discendenza e la storia di Noè. Poi in 10:1, questa è la discendenza dei figli di Noè, e si racconta dei figli di Noè e della loro generazione. Poi in 11:10, ancora una volta, e questa è la discendenza di Sem. Ancora 11:27, questa è la discendenza di Terach, e si racconta Terach e soprattutto Abramo, perché i racconti funzionano, si nomina il padre, ma per descrivere ciò che hanno fatto i figli. Infatti da 11:27 inizia la storia di Abramo, questa è la discendenza di Terach, cioè queste sono le generazioni, ciò che hanno fatto le generazioni di Terach, e così gli altri. Ancora 25:12, che sarà, credo, la discendenza, non mi ricordo a memoria, io e i numeri siamo nemici, di Ismaele. A 25:19, questa è la discendenza di Isacco. A 36:1, e 36:9 ci sono le discendenze di Esaù e di Edom, che sono più o meno la stessa figura, e poi 37:2 la discendenza di Giacobbe, e si parla della storia di Giuseppe il figlio. Perché mi sono dilungato in questo? Perché questa formula Ve'el et Toledot, queste sono le generazioni, è sempre in Genesi una formula introduttiva, non conclusiva. Su 10 volte, per 9 volte è sicuramente introduttiva. Perché non dovrebbero essere anche la decima? L'ho detto perché la critica esegetica attuale, con queste forme e con testimonianze anche di rabbini, mette 2:4a non alla fine del primo racconto, perché altrimenti sarebbe una formula conclusiva, ma lo mette all'inizio del secondo racconto. Ci sta dicendo qual è la generazione del cielo e della terra. Con una cosa, andiamo subito a guardare 2:4a, queste sono le origini del cielo e della terra, cielo prima, terra dopo, che furono creati. Nel giorno, guardate 2:4b, nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo. Inverte. La prima idea è collegare col racconto precedente, cioè cielo e terra, come sapevamo, e Dio creò il cielo e la terra, primo versetto della Bibbia. Il secondo invece, vedremo subito, è proprio una struttura che ci sta offrendo, ripete ma modificando i termini, cioè mettendo prima la terra e poi il cielo. Perché, se ricordate, in Genesi 1 l'uomo è quale opera? La prima, la seconda? Prima? In Genesi 1? Genesi 1 è l'ultima. In Genesi 2 invece è la prima, sarà la prima. Prima il cielo, poi la terra, nel racconto di Genesi 1, una struttura discendente, ricordate? Struttura discendente, ma che allo stesso tempo diventava ascendente per l'importanza. Mentre qua abbiamo una struttura ascendente, dall'uomo si passa per poi creargli tutto il resto.